Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
L'elemosina, la preghiera e il digiuno sono i tre elementi che testimoniano, primo, la carità, secondo, la fede e terzo, la misericordia. Noi siamo qui perché crediamo non solo nella verità della fede, ma perché sappiamo che dalla parola della fede viene ogni regola di perfezione umana e cristiana. Non esiste un altro codice che possa indicare qual è il modo giusto, perfetto, infallibile di andare verso Dio, perché questa è la realtà della vita. Noi non ce ne accorgiamo, ma il tempo che passa ci porta verso Dio. È come una lunga strada che si percorre senza ritorno nel tempo. Il tempo va verso l'eternità, è una frazione dell'eternità. E allora ha ragione Gesù: state attenti. State attenti, l'attenzione vuol dire avere la mente sveglia, lo spirito pronto. Mosè aveva detto ai suoi, prima di uscire dalla schiavitù d'Egitto, adesso siate pronti, tenete le cinture già allacciate. È vero, abbiamo bisogno di meditare la parola del Vangelo, perché non soltanto ci dà la luce, ma ci sostiene nel camminare sul sentiero della luce. Ebbene allora, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te. La carità esige questa riservatezza, questa condivisione intima, gioiosa, vera. Quanto si dà o si dona, si deve avere la sensazione di ricevere, perché è così. Noi diamo in un senso, nell'altro senso noi riceviamo, e secondo il Vangelo riceviamo il centuplo, cioè molto più di quello che diamo. Questo spiega perché tanti uomini, tante donne, illuminate dalla parola di Gesù, dalla parola del Vangelo, addirittura si sono allontanati dalla vita del mondo completamente. Hanno fatto giuramento di povertà, di castità, di obbedienza. E la vita vissuta così diventa una testimonianza di fede, di amore e di speranza. Dunque, fate l'elemosina con lo spirito della carità di Cristo. Tutto quello che potete dare, datelo, e sappiate che vi ritornerà, perché voi date cose di questo mondo a persone di questo mondo. Dio dà cose del cielo a persone che sono destinate al cielo. Vedete come subito ritorna la necessità della fede, ma è una realtà. Credere significa avere una doppia vita, quella che ci consente di trascorrere gli anni sulla terra col nome di Dio, con la benedizione di Dio, e poi il premio della fede e del bene che abbiamo compiuto. Perciò l'elemosina ci mette in comunione con il prossimo e in comunione con Dio. La preghiera, il secondo elemento della santificazione, è il segno della fede. Chi prega vuol dire che crede in Dio, se no chi preghiamo? Perché preghiamo? Ma deve essere una fede viva, viva. Quando ero vicino a Padre Pio, continuamente facevo questa riflessione. Qui siamo in tanti a pregare, nella chiesa lì, la mattina alle 4 eravamo già in chiesa, con Padre Pio alle 3, e a quell'ora io andavo nella sua cella e aspettavo sulla porta, era già pronto e mi dava il suo braccio, io prendevo il suo braccio e piano piano si scendeva in chiesa a pregare fino alle 5, perché a quell'ora poi Padre Pio celebrava la messa. Dunque anticipava il giorno con la preghiera. La sua preghiera non era soltanto di 12 ore, quanto è il tempo che è giorno nelle 24 ore, ma anche la notte. Una volta gli ho detto: padre, come fai tu a dire tanti rosari? Io so che tu ti rivolgi alla Madonna pregando continuamente col rosario. Figlio mio, è la notte che ci sta a fare. Quindi la sua preghiera era di giorno e di notte. Non si stancava mai, perché a volte veramente la preghiera è fatica, ma sapete quando? Quando lo spirito è a terra, perché lo spirito rappresenta le ali della nostra persona. Se tu puoi aprire le ali e voli, non, la fatica non la fai, sali su. Ma se lo spirito invece è debole, è pigro, è abbattuto, è sfiduciato, è annebbiato, è appesantito dal peccato, allora si fa tanta fatica a volare verso Dio. Quindi se noi crediamo, camminiamo verso Dio. Quando preghiamo, voliamo verso Dio. Perciò la preghiera è la forza della Chiesa, del cristiano e soprattutto di chi ha deciso di percorrere un cammino di continua ricerca di comunione con Dio. Diceva San Bernardo, quando andava a pregare. Pensieri inutili, andate via, perché Bernardo è con Maria. Lui pregava tanto la Madonna, era devotissimo della Madonna. Tutte le sue preghiere passavano per lei e arrivavano a Gesù. E quando la mattina anche lui prestissimo scendeva dalla cella per andare in chiesa a pregare, incontrava nel corridoio una statua della Madonna, ce l'aveva messa lui proprio per vederla anche mentre andava in chiesa, e diceva sempre Ave Maria quando arrivava davanti alla statua. E una mattina si è sentito rispondere Ave Bernarde. La Madonna gli ha restituito il saluto, Ave Bernardo. È bello allora pregare per sentirsi avvolto dall'amore di Dio, dalla speranza del suo perdono e del suo aiuto. Il perdono cosa fa? Illumina il passato. Io ho bisogno di essere perdonato per i peccati già fatti, quindi il tempo del peccato è passato, ora ho bisogno del perdono. Il perdono è il tempo presente. E poi ci dobbiamo affidare anche all'aiuto che il Signore dà anticipatamente. Dio previene, e come nella conoscenza e nella rivelazione della verità, c'è prima la profezia e poi c'è la realtà. Il Signore, direi, è vigiliare. Quando facciamo la festa facciamo prima la vigilia, no? Giorno prima è vigilia, poi viene la festa. Dio è vigiliare da prima e ci esorta a vigilare. Siate attenti per non entrare in tentazione, no? Vegliate, vegliate e pregate, vigilare. Dobbiamo essere delle sentinelle dei tesori che Dio ha messo dentro di noi, se no ce li rubano gli uomini, ce li rubano i demoni. Quanto è importante allora, ecco, pregare. E lo scudo, Padre Pio diceva, è l'ossigeno dell'anima. E poi il digiuno. Il digiuno significa togliere qualcosa per avere in cambio una cosa molto più grande, il perdono totale, la purificazione dell'anima. E se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo, dice Gesù nel Vangelo. Però deve essere una offerta gioiosa, sapendo che la purificazione dell'anima, ci rende degni dell'abbraccio, dello sguardo, dell'amore paterno di Dio. Bene, allora accettiamo quando la Chiesa ci propone di fare qualche digiuno. Abbiamo la Quaresima, ma adesso è diventato un proformio, perché il digiuno è ridotto soltanto al venerdì e al mercoledì delle ceneri. Venerdì della settimana santa, insomma, sono pochi i giorni di digiuno imposti dalla Chiesa. E perché la Chiesa prima imponeva di più, adesso di meno? Prima per fare la comunione bisognava essere digiuni della mezzanotte, adesso invece basta un'ora prima, perché c'è un'evoluzione civile, c'è una crescita di senso di responsabilità anche di fronte alla legge di Dio. Era quello il comando. Ora capiamo che quel comando è un segno d'amore di Dio, di premura di Dio. È come quando il padre dice al figlio, sta attento, guarda che se vai là ti rotoli, ti cadi, ti fai male. Questo è segno d'amore, segno di bontà. E allora la Chiesa maternamente ci istruisce e poi dice, adesso fai tu. Fai tu, se senti che il Signore ti chiede una giornata di digiuno, fallo. A Medjugorje la Madonna, 2 giorni di digiuno, fatelo. Se senti di poterlo fare, fallo. Perché significa crescere nella liberazione dai debiti con Dio. Digiuno purifica, toglie il peccato. Allora, questi 3 elementi usiamoli volentieri. Non dico in abbondanza, ma almeno volentieri. Perché serviamo Dio, serviamo la Chiesa e serviamo l'umanità. Paolo VI, che da piccolo era gracile, proprio debolino, la mamma si preoccupava, questo bambino mi muore, poi è cresciuto, ma soprattutto è cresciuto in intelligenza e in bontà. Quando fu eletto Papa, e si aspettava la nomina, era già cardinale di Milano, e anche noi domandammo a Padre Pio, veramente non fu una domanda diretta, c'era Padre Eusebio il furbo che riusciva a strappare sempre notizie da Padre Pio con piccoli raggiri semplici, tutto sommato si era terminato di mangiare, si andava a fare ringraziamento in chiesa, dice: Padre Pio, ma dimmi un po', ma mo, secondo te chi può essere il Papa? Ma che vuoi che sia? È Montini. Poi si è ripreso e ha detto: ma guarda questo furbo, me l'ha fatto dire. Quindi era lui l'uomo scelto dal Signore e ha lavorato tanto, encicliche, lettere, apostolico, e ha dato una spinta forte alla riunificazione delle chiese divise, sapete, no? Ortodossi, scismatici, anglicani, protestanti. E lui andò a Gerusalemme, a Costantinopoli, ad incontrare il patriarca Atenagoras. Fu un momento veramente bello di riconciliazione delle due chiese, che ancora non è completata, però è sulla via del ritorno all'unità. E noi, quando preghiamo nella messa, vi ricordate, diciamo sempre: unità e pace dona la tua Chiesa. Unità significa pace interna, e pace, che vuol dire esclusiva tranquillità, senza le persecuzioni del mondo contro le Chiese, senza i martiri, anche se i martiri rappresentano un onore e una forza straordinaria della Chiesa, però la pace è sempre da preferire. Allora, ecco quest'uomo di Dio che ha lavorato tanto, felice di pregare, di essere aiutato nella preghiera. Ogni volta che qualcuno da San Giovanni Rotondo andava al Papa, parlo dei frati e pellegrini, lui diceva sempre: dite a Padre Pio che preghi per me, mi raccomando, la sua preghiera. E quando lui scrisse la famosa lettera in cui affermava l'entità reale del demonio, perché in quel periodo c'era una corrente di teologi che diceva che il demonio non esiste, allora Padre Pio scrisse una lettera di ringraziamento al Papa e disse: Santità, sono con voi e offro la mia vita per la vostra. Sono parole belle e consolanti. I santi si ritrovano. Giovanni Paolo II subito fece iniziare, aprire la causa di beatificazione di Paolo VI, infatti oggi è servo di Dio. Lavoriamo, preghiamo, usiamo generosità col prossimo come Gesù la usa con noi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme: ascolta.